Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Conflitto russo-ucraino, la Russia risponde all'incursione con un attacco in un supermercato, sono almeno 10 le vittime. Gli USA annunciano un nuovo pacchetto di aiuti da 125 milioni di dollari a Kiev. Australia al vaglio, la settimana prossima una nuova legge per imporre l'amministrazione forzata per il CFMEU, per il sindacato si tratta di un attacco frontale. Italia, il presidente Sergio Mattarella firma il DDL Nordio e nello sport Olimpiadi oro per l'Italia, si arriva a 11 medaglie più uno rispetto a Tokyo. E buongiorno da Francesca Valdinoci con il notiziario di sabato 10 agosto su SBS Italian. Partiamo dal conflitto russo-ucraino, un attacco russo in un supermercato nella città di Kotiantiva, nella regione del Donetsk, ha ucciso almeno 10 persone, ne ha ferite 35. Intanto, secondo fonti ucraine, sono migliaia le persone che sono state costrette ad abbandonare le aree al di là del confine con la regione russa di Kursk, dove prosegue l'operazione dell'esercito di Kiev in corso da martedì, la prima in territorio russo dall'inizio del conflitto. Almeno 9 persone sono rimaste ferite nella notte a causa di un massiccio attacco con i droni nella regione russa di Lipsk, che ha danneggiato un'infrastruttura energetica, almeno 4 villaggi sarebbero stati evacuati. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha fatto sapere che gli Stati Uniti invieranno un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina da 125 milioni di dollari e della 63esima tranche di aiuti a Kiev da parte di Washington faranno parte anche missili terra-aria e munizioni per artiglieria leggera. Ora ci spostiamo in Medio Oriente, proseguono gli sforzi diplomatici per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza e per il rilascio degli ostaggi da parte di Stati Uniti, Egitto e Qatar, che vorrebbero nuovi incontri il 15 agosto a Doha o al Cairo. Israele ha accettato l'invito mentre Hamas non ha ancora fatto sapere se prenderà parte ai negoziati. Intanto un attacco aereo israeliano contro un'auto in Libano avrebbe ucciso un alto esponente di Hamas. Secondo una fonte di Hamas e altre 2 fonti di sicurezza, l'attacco alla periferia meridionale della città portuale libanese di Sidone ha ucciso Al-Hakr, un funzionario della sicurezza di Hamas, e si moltiplicano gli appelli a Israele e Iran per evitare un allargamento del conflitto. La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Islamica Peseschi. Per l'americana CNN i vertici di Hezbollah sarebbero sempre più intenzionati ad agire indipendentemente dall'Iran e vendicare così l'uccisione del comandante militare Fuad Shukr. Sul campo invece l'esercito israeliano ha confermato l'avvio di una nuova operazione di terra Khan Yunis nella striscia di Gaza meridionale e che le truppe stanno combattendo Hamas sopra e sotto terra. Ora veniamo in Australia. Il CFMEU, il potente sindacato che rappresenta i settori edile, forestale, marittimo, tessile e dell'abbigliamento, travolto dallo scandalo per accuse di corruzione, ha definito quello del governo un attacco frontale. La nuova legislazione annunciata ieri darebbe al ministro per le relazioni con il lavoro Murray Watt il potere di imporre l'amministrazione forzata alla divisione edilizia e generale della CFMEU sulla base dell'interesse pubblico. Il ministro Murray Watt ha spiegato che il mancato consenso del sindacato alla richiesta di amministrazione da parte della Fair Work Commission ha forzato la mano del governo, e noi lo ascoltiamo.
Urgent action is required and it is required now. Now when we get to Parliament next week, the Coalition and the Greens must support our legislation. They must support our swift action.
Sull'altro fronte, in una nuova lettera, il segretario nazionale del sindacato Zach Smith afferma che il governo ha minato i diritti democratici degli iscritti al sindacato. Ora torniamo all'estero. Un aereo di linea con 61 persone a bordo si è schiantato in Brasile. La compagnia aerea Voepass afferma che l'aereo è decollato da Cascavel nello stato del Paraná e diretto al principale aeroporto internazionale di San Paolo è precipitato a circa 80 chilometri a nord-ovest di San Paolo. Alcuni edifici residenziali sono stati travolti dall'aereo che è precipitato dopo aver perso circa 5 chilometri di altitudine in meno di 2 minuti. Non ci sarebbero sopravvissuti, e ecco le parole di un testimone.
When I heard the sound of the plane falling, I looked out my window at home and saw the moment it crashed, the way it fell. I ran out of the house and went to see where it had fallen and saw it had fallen into the house of a couple of elderly people. We also knew them from church, and so, terrified and not knowing what to do, I jumped over the wall.
E dal Brasile ci spostiamo in Giappone, dove è massima l'allerta per il rischio di un forte terremoto in seguito alla potente scossa di magnitudo 7.1 che ha colpito l'isola sudoccidentale di Kyushu. Giovedì il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annullato la sua visita in Asia centrale prevista nei prossimi giorni, dichiarando ieri che sarebbe rimasto in patria per precauzione.
As Prime Minister, I've decided as a precaution to remain in Japan for the period of at least a week that the Japan Meteorological Agency has designated for a reassessment of earthquake preparedness, and take all possible measures as a government to respond to the situation and provide information.
Intanto in Giappone si è tenuta una cerimonia per celebrare il 79esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki, avvenuto per mano degli Stati Uniti 3 giorni dopo il primo attacco nucleare al mondo, quello di Hiroshima. I 2 bombardamenti uccisero tra le 150 e le 215.000 persone, oltre alle molte migliaia che morirono in seguito alle ferite riportate alle malattie causate dalle radiazioni. Dal Giappone veniamo in Italia, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il disegno di legge Nordio, che introduce importanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. Il testo era stato approvato in via definitiva dalla Camera il 10 luglio scorso. Tra i punti principali degli 8 articoli del disegno di legge si prevede, tra gli altri, anche l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, ovvero quella norma che puniva un pubblico ufficiale che violava consapevolmente leggi per trarre vantaggio personale, una nuova regolamentazione sulle intercettazioni per cui non dovranno essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti direttamente dalle indagini, una riforma dannosa per Salvatore Casciaro, il segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, secondo il quale l'abrogazione dell'abuso d'ufficio lascerà il cittadino più solo e indifeso di fronte alle angherie dei pubblici ufficiali. Ora torniamo in Australia. In una settimana in cui il tema del settore dell'educazione è arrivato alle prime pagine, l'Australian Education Union ha dichiarato che la mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico è uno dei motivi principali per cui la maggioranza degli insegnanti delle scuole pubbliche del Victoria ha dichiarato di voler abbandonare la professione. Un'indagine condotta dalla Monash University su 8.000 insegnanti, presidi e personale di supporto ha rilevato che 7 insegnanti su 10 ritengono che lasceranno la professione prima di andare in pensione. Sempre secondo la ricerca, l'80% degli insegnanti è insoddisfatta della propria retribuzione e lavora in media 12 ore e mezzo non retribuite alla settimana. Corinna Haythorpe del sindacato ha dichiarato che gli insegnanti meritano più rispetto.
They feel disrespected by governments. Actually governments who failed to fund their schools properly and have failed to address the everyday working issues that they're facing. So there are negotiations taking place between the Commonwealth government and state and territory governments about public school funding now, but unfortunately that's at a stalemate, and we would urge all parties to get on with the business of fully funding our schools.
Concludiamo con una notizia che arriva dal mondo dell'arte. Noli Richter ha vinto il premio più prestigioso per l'arte indigena in Australia, il National Aboriginal and Torres Strait Islander Art Award, e appartiene al popolo Pitjantjatjara. Ha vinto il riconoscimento l'artista, un riconoscimento da $100,000 per un dipinto alto 3 metri intitolato Cammanti. Ecco le sue parole al microfono di NITV.
I was happy when I heard that I was the winner. I was standing here happy. I've won for my country.
E l'artista ha dichiarato di voler comprare una nuova auto con il denaro del premio, dato che la sua comunità è così remota che ci sono volute 25 ore di macchina per raggiungere Alice Springs e prendere il volo per Darwin, dove si è svolta la cerimonia di premiazione. Le opere dei 72 finalisti saranno esposte al Museum and Art Gallery of the Northern Territory a Darwin fino a gennaio del prossimo anno. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 65 centesimi di quello americano e 60 centesimi di euro. Per lo sport, a Parigi, nella 14ª giornata dei giochi olimpici per l'Italia, sono arrivate altre 6 medaglie, con l'oro di Vittoria Guazzini e Chiara Consonni. Nel ciclismo su pista è arrivata l'11ª medaglia d'oro ai giochi di Parigi per l'Italia, che supera così il numero di ori di Tokyo del 2020. Le altre medaglie sono l'argento di Nadia Battocletti nei 10.000 metri e 4 bronzi con Nino Pizzolato nella gara degli 89 chili di sollevamento pesi, Sofia Raffaelli nella finale individuale di ginnastica ritmica, Simone Alessio nel taekwondo e Andy Diaz nel salto triplo. L'Australia, che invece nel medagliere vanta ben 18 ori, ha visto la stella di Perth Madison Keeney diventare la prima tuffatrice australiana a conquistare la medaglia nel trampolino da 3 metri, portando a casa un argento a Parigi. Adesso uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi. A Perth soleggiato, una massima di 24 gradi, sereno ad Adelaide 17 gradi, cielo coperto su Melbourne, la massima oggi 17 gradi, nuvole a Hobart 17 gradi, nuvoloso a Canberra 17 gradi, la temperatura massima anche lì, precipitazioni sparse previste invece a Sydney, una massima di 19 gradi, a Brisbane cielo coperto 24 gradi, pioggia a Cairns 25 gradi, infine splende il sole a Darwin con una massima oggi di 33 gradi.
Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.